Eccoci qua di nuovo, ben trovato da Marco Piccoli e Stefano Impalomeni.
Ciao,
Stefano.
Marco. Ciao a tutti.
Allora, prosegue il nostro pomeriggio. Allora, stavo dando un'occhiata, Stefano, sempre a tutto Mercato Web, che hanno riportato le parole di Deschamps, che parla di Kolumani. Situazione complicata, poi vabbè, parla anche di altro, con sottovalutato, gran potenziale. Il tecnico della nazionale francese ha diciamo, affrontato vari temi in CT della Francia, Kolumani, ha parlato insomma un po' di tutti, fa parte di quei giocatori, si riferiva a Koné della Roma, dei giocatori sottovalutati e poco considerati. Io penso che abbia un grande potenziale, è performante con il suo club e a quanto pare resterà la Roma, deve ancora confermarsi, ma è un giocatore molto molto interessante. Kolumani, la sua situazione è complicata, non ha sempre avuto continuità, ma ora non gioca e si allena a parte. Spero che da qui a lunedì trovi una soluzione per tornare a essere un giocatore attivo. Dal punto di vista atletico e del minutaggio non è compatibile con le esigenze del calcio internazionale. Non ha il ritmo giusto per una partita di questo livello, quindi stava parlando appunto relativa alla nazionale. Però situazione complicata, situazione che richiede 60 milioni per questo giocatore.
Anche dalle parole di Deschamps si intuisce come sia difficile. Allora, facciamo un'ipotesi. Lì la Juventus acquista Kolumani a titolo di fine, la Paris Saint-Germain gli dà 60 milioni e Kolumani quando entra in forma? Capisci qual è il discorso?
Sì.
Dai, su.
Allora, andiamo.
Quindi Vlahovic al Milan, io non lo so, il mercato, le vie del mercato sono infinite, si dice mai dire mai queste frasi, ma è improponibile. Un'operazione costosissima per il Milan e in questo momento, come hai detto tu, cioè rafforzare una diretta concorrente, ma a maggior ragione, Kolumani, dove sei? Perché la Juventus dovrebbe cedere Vlahovic al Milan senza Kolumani? Che fa? Senza Moni, Kolumani, Vlahovic, chi gioca?
Allora, aspetta, ne parliamo un attimo. Diamo il buon pomeriggio a Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
Ciao,
buon
Vittorio.
Pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Stefano Mattei con noi. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
E anche Antonio Paganin, ben trovato Antonio.
Ciao, grazie Antonio.
Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Allora, voglio iniziare con Vittorio Reggia. Vittorio, situazione Kolumani. Poi abbiamo letto prima che si complica la situazione in casa Milan per Harder. Allora il Milan sta pensando di nuovo a Vlahovic. Siamo sempre lì. Vlahovic Kolumani. Sprint finale. Ma non arriva mai la fine. Arriverà, insomma. Vittorio.
Beh, arriverà per forza, perché il primo settembre finisce tutto. Però la mia riflessione è un'altra. Io fatico a capire come la Juventus possa intestardirsi a queste cifre su un giocatore che evidentemente un fenomeno lo è, perché sennò Luis Enrique non l'avrebbe messo non in panchina ma neanche all'interno del progetto. Quindi, siccome non credo che a Parigi siano tutti stupidi, se un giocatore non rientra nel progetto evidentemente qualche lacuna ce l'ha. Noi l'abbiamo visto anche a Torino per 6 mesi, no? Ha fatto cose belle, poi si è spento. Ora, io non metto in dubbio che sia un buon giocatore. Io credo che la valutazione però che fa il Paris Saint-Germain sia quello di un fenomeno, perché 70 milioni di euro e sono tanti, ma sono proprio tanti.
Sono tantissimi.
Quindi io, la mia riflessione è
meglio tenere Vlahovic.
Vlahovic ha un grosso problema, ma non è tanto quello che si svincolerà il prossimo anno, è che ha uno stipendio di 12 milioni di euro e quindi
vabbè, ma per la Juve sarebbe un sacrificio di qui fino insomma alla fine del campionato. Fa un sacrificio, si tiene Vlahovic, cerca di rigenerarlo e tutto quanto, questo dà il suo e poi dopo basta, insomma. Non sarebbe la prima volta che un giocatore va via a parametro zero, ragazzi.
Assolutamente sì, ci perderebbe i soldi se non riuscisse a venderlo
però
adesso, che non sono tantissimi, però sono soldi. Io faccio sempre una riflessione: il gioco vale la candela con Kolumani, Vlahovic a queste cifre? Ripetiamo, 70 milioni di euro sono una cifra esagerata, cioè sono una cifra da premier per grandi campioni.
Sono d'accordo.
Io penso che la Juventus abbia altre necessità, magari trovare un esterno e magari trovare un centrocampista un pochettino illuminato che non la Juventus non ne ha.
Condivido in pieno, vado da Stefano e poi dagli altri, sì, Pallomeni.
Condivido anch'io, però certo avevamo discusso, ti ricordi che la Juventus doveva affrontare quella, era l'anno con una punta?
Sì, l'anno scorso.
C'era Vlahovic, doveva fare Champions League, ma dai, e ti ritrovi con David senza Vlahovic e Colomoni. Sono d'accordo con Vittorio, 70 milioni per Colomoni non esiste al mondo, e quindi orientarsi, magari fare un mercato alternativo, rinforzare il centrocampo al quale manca un giocatore di qualità, ispirato, illuminato, come l'ha detto
uno che
Vittorio,
cambia ritmo, no? Un pochettino.
E poi un esterno, qualcosa che sia diverso da Nico Gonzalez, da qualcuno, anche sulla tre quarti, visto il modo di giocare di Tudor, senza Consensao e Ildiz, perdi velocità, come li sostituisci? Cioè, magari fai una Juventus più abbottonata, più robusta, più solida, però meno imprevedibile, meno veloce negli strappi. Cioè, c'è da considerare. Ormai è in ritardo, manca una settimana, la Juventus avrebbe dovuto completare il suo mercato con altri due o tre elementi, si è fossilizzato con questa cosa di Vlahovic in uscita. Si è parlato soltanto di questo.
Bene, solo di questo.
Non è una cosa normale.
Ti sei incartato, dai, non è normale.
No, ma anche in generale, sei andato dietro all'interesse mediatico principale, che del tifoso, di chi legge il giornale sulla spiaggia, di chi ascolta le radio, ma Vlahovic in uscita, questo è il mercato della Juve. Cioè tutto quanto, allora Vlahovic resta o non resta?
Sì, sì.
Invece di completare
due mesi che parliamo di Colomani,
la rosa in un altro modo.
Mattei,
ma io vorrei a 5 giorni dalla fine del mercato vorrei, come dire, usare una logica economica. L'errore originale di tutto quanto è aver dato 12 milioni a Vlahovic, con tutto il rispetto, e a quel punto la Juventus è diventata ovviamente, come dire, ostaggio di questo giocatore, perché naturalmente vuole andare a parametro zero per strappare un altro ingaggio importante. E quindi Vlahovic è quasi invendibile, e a quel punto pensare a Colomani è superfluo, è sbagliato, perché ormai c'è David, c'è appunto anche Vlahovic, si puntano su questi due attaccanti, e magari tutte queste operazioni di mercato si possono rinviare di un anno. Quando Vlahovic andrà via ci sarà un posto in più, uno stipendio pesantissimo in meno, e allora certe operazioni saranno, come dire, raggiungibili e fattibili. E quindi penso che, come ha detto giustamente Vittorio, credo che ci siano delle priorità rispetto di Vlahovic e Colomani, che sono soprattutto a centrocampo e sugli esterni per la Juventus.
Vado da Antonio Paganin. Antonio,
beh, voi e i tuoi ospiti avete sviscerato proprio in maniera perfetta quello che è in questo momento il problema Juventus. Strano quello che posso solo aggiungere: se si è arrivati a 5 giorni dalla chiusura del mercato, questo è molto strano. Posso comprendere che Vlahovic non è neanche semplice da piazzare, che probabilmente anche gli acquirenti, al di là di quello che può essere il Milan, non sono poi dopo così massicci fuori dalla porta della Juventus. Però il pericolo in questo momento è anche di perdere un giocatore del quale tu avevi investito tanto, a perderlo per il prossimo anno.
Lo so, però Antonio, sei arrivato ad un bivio che devi prenderti un rischio. Cioè, onestamente, io adesso in questo momento andare a prendere 60 milioni per Colomani mi sembra una follia.
No, ma io sono d'accordo, cioè no, non li pagherei mai.
Ma mi sembra una follia proprio, dai. Allora c'ha ragione Vittorio quando dice andiamo a cercare un centrocampista che ti dà qualità in mezzo, che ti può cambiare il ritmo, cioè impostare il mercato dall'inizio diversamente. Tanto il problema Vlahovic c'era ed è difficile da vendere come giocatore per tutto quello che abbiamo detto, e a un certo punto devi anche farne di necessità virtù, insomma. Hai questo giocatore che mi sembra uno che poi quando entra gioca e segna, il suo lo fa. Basta, se siamo avanti così.
Sì, cioè, allora, sono d'accordo, però ripeto, c'è cioè sempre dopo hai questa spada di Damocle a fine stagione nel quale perdi un giocatore nel quale avevi investito tanto. Poi dopo la seconda domanda, ma cosa trovi adesso a buon prezzo per andare a cercare un centrocampista che abbia una determinata qualità a un buon prezzo? Non è neanche così semplice, perché chi li ha bravi non te li dà. E se li devi andare a prendere, tutte quante le botteghe, specialmente quelle che sono o italiane o estere, te lo fanno pagare a caro prezzo. Chico, lì deve essere molto bravo, e qua io sono molto curioso di vedere come il management della Juventus riuscirà a districare questa matassa, perché lì si vede veramente se una società è forte, se ha peso e se sa bene dove vuole arrivare. In questo momento, giustamente, noi dall'esterno facciamo molte supposizioni, ma al lato pratico sarebbe molto curioso, non lo faranno mai, avere un interlocutore attendibile della Juventus che dice quelle potrebbero essere le loro idee, perché in questo momento mi sembrano poche, ben confuse, vedendole dall'esterno. Poi magari all'interno hanno le idee ben chiare, ma in questo momento dall'esterno quello che traspare è questo.
Sì, sì, poco da aggiungere, Stefano. Questa è un po' la fotografia che...
Diciamo che si sono un po' incartati.
Sì, si sono incartati, ma perché tu... Cioè, ti ripeto, sono due, ormai è due mesi che stiamo...
Una
su
cosa,
questa
guarda,
situazione
da fine campionato
e poi come ha detto anche Vittorio, io sono d'accordo, insomma è un prezzo quello di Colomani da fenomeno, da giocatore di alto livello, e sinceramente non
ma
mi sembra che
corrisponda
al valore, diciamo, di quello che insomma è il calciatore espresso in questo momento in campo. C'è un messaggio che vi riporto di un ascoltatore che ci chiede, insomma, se può essere rilanciato Cop Miners, che insomma è stato speso tantissimo, e in che ruolo, vi chiede.
Vabbè, un mistero. A me piace un giocatore che non può aver disimparato, insomma, no? Giocare al calcio e soprattutto dimostrare quello che ha fatto a Bergamo. Ha avuto un anno difficile dove è successo di tutto e di più, deve ripartire. Io non so se poi caratterialmente, non lo conosco, ha, diciamo, questa voglia, questa possibilità di ricostruirsi, di essere utile, questo orgoglio che ce l'hanno i campioni, ce l'hanno i giocatori importanti, ecco. Il dubbio lo ce l'ho sul fatto con Maines. È un giocatore, è un campione, è un giocatore fortissimo, ecco, lì c'ho il dubbio. Magari è un buon giocatore, e a Bergamo l'abbiamo visto ancora più forte di quello che è realmente, perché poi c'è la struttura caratteriale, ci sono altre componenti che fanno che poi dopo determinano un giocatore di altissimo livello. Sai, la Juventus è un club di alto livello, c'è poco altro in giro se non la Juve, insomma giochi in un club importante, che si dia una mossa, sì. Cioè, perché non è, possiamo dare la colpa a Thiago Motta, possiamo dare la colpa a Tudor, possiamo dare la colpa al mondo, però sto giocatore ancora non lo vediamo, io ancora non l'ho visto neanche quest'anno.
Antonio Paganin su Cop Miners, il ruolo che vi chiedono, come può essere rilanciato, in che ruolo?
Facile dire come giocava l'Atalanta, ma di Gasperini ce n'era uno solo. Ho l'impressione che si torni a quello che pensavo io, che Gasperini ha quella capacità di riuscire a valorizzare i giocatori e farli rendere al 120%. Il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso penso sia lontano da quello che tutti nel mondo Juve si aspettavano. E lì deve essere molto bravo Tudor a trovargli la giusta collocazione, a trovare le giuste motivazioni. Non penso che gli manchino però motivazioni dal punto di vista di prendere in mano, perché dopo la difficoltà è un po' quella che io penso sia il passaggio da una provinciale nobile come l'Atalanta a una squadra che gioca per il vertice come la Juventus. Le pressioni aumentano e lì vedi veramente lo spessore di un giocatore. Io ho avuto tante volte l'impressione che dal punto di vista caratteriale, come diceva Stefano, qualche cosa manchi, e quando vai a giocare nei club di prima fascia la parte caratteriale è uno dei fattori predominanti. Se non hai quelli, ma anche se sei un bravo giocatore, rischi un po' di perdite. Non è il primo, non sarà nemmeno l'ultimo. Però ho l'impressione che, ripeto, sempre avendo dall'esterno, perché non conosco esattamente la situazione, non conoscendo il ragazzo, però che la parte caratteriale è un po' latti, e questo un po' chi non lo penalizza. Ripeto, le qualità calcistiche non si discutono, però la parte caratteriale, specie quando giochi nelle squadre di vertice, è importante. Mi sembra che come li fa giocare Tudor possa, da quel punto di vista lì, dargli una mano, per cui valorizzarlo, però è chiaro che lui ci deve mettere qualche cosa in più.
Oreggia?
Guarda, mi allineo, io credo che sia un buon giocatore, non un campione, Gesù l'ha pagato come un campione, sempre tornare dietro per riavvolgere il nastro. E apro e chiudo una parentesi velocissima, è vero come diceva Paganin che ci sono poche idee e quelle poche sono confuse. Devo anche dire che l'eredità lasciata da Giuntoli è una bella eredità, comunque non è semplice mettere mano ai disastri che ha fatto Giuntoli. Detto questo, io penso che con Meners non sia stato aiutato l'anno scorso dalla Juventus, perché come sapete quando una squadra funziona metti dentro un giocatore anche se scarsetto, fa la sua bella figura. L'anno scorso, in una situazione di totale disagio, con Meners che approcciava con un ambiente nuovo, è sicuramente naufragato. Io penso anche per i problemi caratteriali che diceva Paganin, sicuramente. Adesso è una riserva, è la riserva di Locatelli, cioè che mi sembra chiaro, il centrocampo della Juve in questo momento è
che è un Turan, po' paradossale, mi permetto di dire, capito. Vittorio,
ma è la realtà,
almeno no, la realtà giorni. Però insomma uno come lui che magari 65 nel milioni stagione,
nel corso della stagione questo nuovo ruolo da centrocampista più arretrato magari lo farà sbocciare, diventerà lui capitano. Sì, sì. Allo stato dell'arte è una riserva.
Sì, no, è verissimo. Chiudo con Mattei, poi vi leggo una cosa al volo. Mattei.
Ma guarda, con Benz non ha un ruolo preciso, è un tuttocampista che nel gioco di Gasperini nell'Atalanta si esaltava, perché sappiamo che, come diceva il buon Fascetti, c'è il casino organizzato e siccome nell'Atalanta un po' tutti fanno tutto, e allora rendeva al meglio. Nella Juventus, in una grande squadra, maggiori pressioni, il giocatore ha incontrato grandi difficoltà non avendo un ruolo specifico, e il problema è che in casa Juventus stanno arrivando al pettine tutti i nodi di giocatori pagati tantissimo a peso d'oro come Enes e Vlahovic, e che invece negli ultimi anni non hanno risolto ma hanno creato problemi.
Sentite, vi leggo un'esclusiva proprio al volo, un passaggio di tutto Mercato Web, la trovate proprio in questo momento sulla home page del sito. Foti, ve lo ricordate, no? Che ha lavorato con Mourinho per molto tempo.
Esatto.
È stato appunto raggiunto da tutto Mercato Web in esclusiva, ha parlato un po' di tutto e della sua carriera, poi è andato alla Roma di quest'anno. E a precisa domanda su cosa può fare in campionato, vi rispondo quello che vi leggo quello che ha detto. Ha elogiato naturalmente il lavoro della Roma e ha detto: penso che la Roma con Gasperini possa porre le basi per fare delle belle cose nonostante i paletti del fair play finanziario. Vorranno andare in Champions League, ma non è semplice, ci sono Inter, Napoli, Juventus e Milan, una di queste deve steccare. Siete d'accordo su questa sua analisi oppure la Roma la ritenete avanti a una di queste a quale? Mattei.
Ma diciamo che ci sono 5 pretendenti per 4 posti e quindi la Roma è tra queste 5. Beh, certo, dopo la prima giornata di campionato verrebbe facile dire che la Roma dovrebbe puntare il Milan, però a parte questo, perché siamo soltanto all'alba del nuovo campionato, io penso che Inter e Napoli hanno la Champions e forse lo scudetto in tasca, la Champions sicura, un po' meno forse è la Juventus, e credo che la grande sfida, la grande battaglia per arrivare appunto in Champions sarà tra Milan e Roma, con il Milan che può avere il piccolo vantaggio di non fare le coppe, quindi di faticare meno durante la settimana.
Pallomeni.
Inter-Napoli, poi io vedo la Roma avanti la Juve e il Milan come squadra. È più squadra, ha meno giocatori forti di Juve e Milan, però è più squadra, è più avanti di Juve e Milan. Non ho fatto la classifica.
No, hai detto più avanti come squadra.
Sì, esatto, quindi Juve, Roma, Juve e Milan si giocheranno 2 posti.
Antonio Paganin.
Bello sentire adesso Napoli e Inter, no? Pensavamo che con l'arrivo di Chivu fosse più problematica. Dopo 5-0 sono cambiati tanti giudizi, ho sentito un po' così, no? Per cui mi prendo il mio dal lato Inter. Sì, concordo con quello che avete detto, cioè, la fotografia al momento è questa e non penso ci possano essere degli interlocutori che possono inserirsi lì all'interno. Sarò molto curioso, molto sospetto, lo dico adesso, di vedere cosa combina il Como, che a me piace tantissimo.
Vedi, altro sostenitore del Como, ne stiamo raccogliendo tantissimi, giustamente. Sì. Oreggia.
Penso che la disamina sia giusta, a livello di poche idee ma confuse. Penso che il Milan sia un bel rivale della Juventus sul mercato, mi pare che stiamo ancora indietro con le idee. Io penso che, insomma, escludendo un po' l'Atalanta, che credo che con Juric abbia perso qualcosa rispetto a Gasperini, penso che le 5 che lotteranno per, io non dico lo scudetto, ma per la Champions, io dico la Champions, siano quelle. Poi in ogni campionato c'è sempre una sorpresa, quindi magari, chi lo sa, la chimica del calcio produrrà qualche sorpresa. Anch'io sono molto curioso di vedere il Como e faccio il tifo per il Como, perché sarebbe una bella realtà nascente del nostro calcio.
Staremo a vedere. Io vi voglio ringraziare come sempre, grazie a Vittorio Reggia per essere stato con noi. Vittorio, grazie, a presto, grazie, un abbraccio, grazie.
Ciao Vittorio.
Grazie anche a Stefano Mattei. Ciao Stefano.
Grazie a voi e ricordo sempre che i giocatori, gli allenatori sono importanti, ma fondamentali sono i giocatori.
Però mi sa che nel nostro calcio gli allenatori contano veramente tanto adesso. Purtroppo c'è poca qualità. Grazie Stefano. Grazie, un saluto anche ad Antonio, ci
ciao,
sentiamo
Antonio.
Prestissimo. Antonio, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti voi. Ciao Marco.
Grazie,
ciao
ancora,
Stefano.
Grazie ancora. Ci fermiamo perché abbiamo un flash da tutto Mercato Web in questo momento per un punto mercato e poi vi raccontiamo una bella storia. State con noi.